Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Penso alla grazia di essere figli di Dio, di essere stati battezzati. E allora la nostra vita va spesa per colui che ce l'ha donata, perché non è nostra. E allora noi tutto quello che facciamo, che vogliamo fare, che faremo, lo vogliamo fare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Poi la comunione spirituale praticamente ti fa vivere il primo comandamento, no? Ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. E nella comunione spirituale noi diciamo tutto mi unisco a te, non una parte. Ecco qui, diciamo, si gioca la santità del cristiano che, se non capisce bene di che si tratta, il tutto è tutto, non è una parte, è tutto. Allora, tutto mi unisco a te, mica una parte, neanche per 5 minuti, tutto mi unisco a te, la mia vita è nelle tue mani, vivo per te, amo te, voglio raggiungere te. Questa è la vocazione del battezzato. Adesso facciamo l'atto di riparazione. E anche questo è molto istruttivo, catechetico, perché, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Dicevo che anche questo è catechetico, perché ti adoro per quelli che non ti adorano. E Fatima, per quello che insisto nel dire, Fatima è il quadro del nostro tempo. Le altre apparizioni sono la cornice del quadro. Praticamente, ti adoro per quelli che non ti adorano. Chi sono quelli che non ti adorano? Sono gli idolatri introdotti anche nella Chiesa. Ma poi gli idolatri sono tutti, diciamo, tutti coloro che adorano più il proprio io, la propria sete di potere. Ecco, questi sono idolatri. Allora, vedete, Fatima, cioè San Michele, è colui che dice chi è come Dio, viene e naturalmente mostra, ecco, la cartella clinica del secolo. Ma quant'è che l'han capita sta cartella clinica, dove sono i dottori dello spirito che interpretano e comprendono che cosa significa tutto ciò? Adorano, ecco, adorano il proprio io. Pensate un po', io so di un vescovo che ha avuto riferimento. Da lui è andato il gran maestro della massoneria e gli ha detto: se lei vuol far carriera basta che lo dica a me, capito? Allora Pensate che sei andato solo da quel vescovo, chissà quanti vescovi hanno voluto far carriera, chissà quanti cardinali hanno fatto carriera. E allora pensate un po', diciamo, questa idolatria del proprio io, stramaledetto, super maledetto, perché è diabolico al 100%. Allora, pensate un po', questa idolatria, noi poi sentiremo il vecchio Eleazaro, vero, nel libro dei Maccabei, dice: non vorrei mica che io, che sono anziano, accettando le regole che mi dici tu, scandalizzo i giovani che diranno: come quel vecchio che si è sempre comportato bene adesso rinnega tutto ciò che ha imparato da quando era giovane? Cioè, praticamente sarebbe un tradizionalista costui, questo Eleazaro, sarebbe un tradizionalista, perché dice: io non sono disponibile ad ingannare i giovani che guardando me diranno se l'ha fatto lui, lo posso fare anch'io. E difatti oggi dicono: ma se il vescovo non dice niente vuol dire che va bene, se il cardinale non dice niente vuol dire che va bene, se il Papa non dice niente vuol dire che va bene. No, non va bene. Perché? Perché Eleazaro, vero, diciamo che ha preferito morire piuttosto che tradire Dio e i fratelli. Ecco, questo amore verso Dio totale e verso il prossimo totale. Preferisco morire io piuttosto che togliere la vita spirituale ai miei fratelli. Questa è la lettura degli eventi attuali. Allora tu pensa quanti vescovi, cardinali e papa dovrebbero dire: no, quello che ci hanno insegnato, a meno che non siano andati, non abbiano avuto dei professori che gli hanno insegnato le cose alla rovescia, dovrebbero dire: non possiamo tradire, attenzione, allora i gesuiti non possono tradire Sant'Ignazio di Loyola, no? Perché sono praticamente gesuiti, per cui non possono tradire il fondatore, eh? E quanti sono vescovi e cardinali che provengono da qualche ordine religioso che naturalmente tradiscono il fondatore dell'ordine a cui appartengono, capite? Allora questo Eleazaro, vedrete che se va avanti così, le letture dei Maccabei le toglieranno dai libri sacri, diranno che è un'invenzione di qualcuno, del demonio vorrebbero dire loro, invece proprio che è antidemonio. E difatti San Michele, diciamo che è il super Maccabeo, perché Maccabeo, voi sapete cosa vuol dire Maccabei, non è mica un nome, non è un nome comune, ma Maccabeo significa martello o martellatore. Ecco, dice, fu un soprannome dato a Giuda, terzo figlio del sacerdote Matatia, non Giuda il traditore, per i suoi gloriosi combattimenti che lo resero martello dei nemici del popolo di Dio. In seguito questo soprannome fu esteso a tutti i membri della sua famiglia, perché tutti combattettero per conservare integra la religione e per ridonare alla patria l'indipendenza dallo straniero. Capite, noi nell'euro che bella roba abbiamo fatto, è organizzato dal demonio tutto questo. Fu esteso anche a quelli che soffrirono il martirio durante la persecuzione di Antioco Epifane, perché con la loro morte gloriosa furono il martello dell'empietà trionfante. L'empietà trionfante, capite? Noi siamo arrivati qua. I libri che raccontano le geste di Giuda Maccabeo e dei suoi fratelli e il martirio di quelli che immolarono per Dio la loro vita furono chiamati di conseguenza libro dei Maccabei. Ecco, volevo dire queste cose perché le persone dicono: ma chi sono sti Maccabei? Allora adesso ve l'ho spiegato, così sappiamo. E questo libro commentato poi da padre Don Dolindo in modo meraviglioso: fatevelo spedire dalle suore, fatevelo spedire dalle suore. Questi sono tesori preziosi, tenetelo in casa, vale più dei diamanti, perché questo vale la salvezza delle anime. Bisogna capire come si deve fare per essere cristiano e per essere maccabeo anche. Oggigiorno, dove sono finiti i maccabei? Dove sono finiti? Sono spariti dalla circolazione. Vedete, il castigo, allora, noi per esempio siamo in questo nostro tempo, no? Succede di tutto, continua a piovere, continua a nevicare, continua a essere frane, di tutto succede. Allora, io vi dico quello che ho sentito con le mie orecchie, va bene? Allora, nel 66, Padre Pio era vivo, ecco, nel 66 c'è stata l'alluvione di Firenze, c'è stata l'acqua alta a Venezia, disastri, per chi non lo sapesse, io ho visto i filmati, no? Allora, per le vie di Firenze, siccome l'Arno era traboccato, ma in una quantità che faceva spavento, fate conto che le macchine sembravano dei motoscafi che viaggiavano per le vie, e i tronchi secolari, che erano tronchi enormi, diciamo che viaggiavano come delle canoe, diciamo, per le vie di Firenze. E una di queste enormi piante si sono piantate davanti al portone della chiesa di Santa Croce. Ecco. Allora dicono: ma padre, ma cos'è sta roba? Ma cosa sta succedendo? Sentite, padre Pio, oggigiorno non ce ne sono più che hanno il coraggio di dire la verità, no? Tutti hanno il coraggio di dire le bugie. Allora dice: questi sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Ora, noi praticamente cosa abbiamo? Abbiamo, ecco, la colpa è del clima, che è sempre poi stato così, ecco, e adesso tra quelli che promuovono queste crociate, diciamo, anti CO2, riscaldamento, che sono tutte delle enormi balle, diciamo che abbiamo messo in circolazione anche la Greta, i gretini e anche i cretini, a dire la verità, no? Perché diciamo è una parola che si accomoda bene con quel nome. Allora, praticamente sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Ditemi chi li sa comprendere. Avete mai sentito uno che ha detto che sono flagelli di Dio? Guai dire che sono flagelli di Dio, ma che scherziamo? Cioè, i peccati non ci sono, per cui non possono esserci flagelli di Dio. Invece i peccati ci sono, siamo arrivati al massimo, perché se infine il mio cuore immacolato trionferà su che cosa? Sul peccato che non c'è, cioè, trionferà sui peccati, sulle idolatrie, sulle eresie, sugli abomini, trionferà su tutte queste cose qua, sui tradimenti. Ecco, allora pensate un po', allora i castighi di Dio, vediamo che cosa sono questi castighi di Dio. Sono una grazia di Dio, sono una grazia di Dio. Sentite un po'. Allora, tutte queste avversità, tutti questi, diciamo, questi danni che ci sono, i morti e tutto quello che succede, non dobbiamo pensare che le nostre sofferenze non sono per nostra rovina, ecco, dice Don Dolindo, ma solo per un giusto castigo della nostra gente, un giusto castigo della nostra gente. Noi siamo combinati così per colpa nostra, perché abbiamo disobbedito al cielo che ci ha invitati a fare determinate cose per evitare tutto quello che sta succedendo. Infatti, il non lasciare impuniti per molto tempo i peccatori, ma subito affliggerli con castighi, è segno di grande benevolenza. Egli, cioè il Signore, non aspetta a punirci quando i nostri peccati siano giunti al colmo, Perciò egli non ritira mai da noi la sua misericordia, anche se punisce con avversità, non abbandona mai il suo popolo. Ecco, questo qui è la spiegazione che Don Dolindo dà, ecco, al libro dei Maccabei. Cioè, è una grazia se ci castiga, speriamo che qualcuno si svegli, ma se non c'è nessuno che ha il coraggio di dire sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Vedete, le parole di Padre Pio corrispondono all'insegnamento, ecco, di quello che deriva dal libro dei Maccabei. Ma dice ma Claudio, cosa viene fuori stamattina? Adesso ve lo dico. Ieri nel breviario, è vero, c'era la prima lettura, era dal libro del profeta Gioele. Allora, a parte che l'altro giorno, quando ho sentito dire giorno rovente, fuoco di paglia, penso anche a quel nostro fratello cardinale Paglia, vero, che ha lasciato là, c'è sul quegli affreschi scellerati nella chiesa e nessuno li toglie, perché sono scellerati anche quelli che non li vogliono togliere, perché devono scandalizzare tutti quanti. Addirittura è stato eletto per la difesa della famiglia, vero, al posto di Cafarra. Pensate un po' dove siamo arrivati. Allora, vedete, così. Così dice il Signore, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando avrò fatto tornare i prigionieri di Giuda a Gerusalemme, riunirò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e là verrò a giudizio con loro, per il mio popolo Israele, mia eredità. Ma allora, pensate un po' che, hanno tirato a sorte il mio popolo, perché qui praticamente con questa Unione Europea noi siamo tirati a sorte, vedete che vediamo tutti contro, non possiamo neanche votare per uscire da questa scelleratezza, e hanno dato un fanciullo in cambio di una prostituta, hanno venduto una fanciulla in cambio di vino e hanno bevuto, e voi vedete gli scandali dei bambini venduti, eccetera eccetera, no? Proclamate questo fra le genti, chiamate alla guerra santa, incitate i prodi, non prodi, per carità. Allora, proclamate questo fra le genti, dunque, chiamate alla guerra santa, incitate i prodi, vengano, salgano tutti i guerrieri, con le vostre zappe fatevi spade e lance con le vostre falci, anche il più debole dica io sono un guerriero. Allora, svelte, venite, genti tutte dai dintorni, radunatevi là. Allora, mi veniva da ridere, perché da ridere, da piangere, qui praticamente, questo invito, chi è che lo sa interpretare? Allora, vediamo un pochettino. Nel caso nostro, noi di zappe, non so se ne abbiamo, ma abbiamo WhatsApp, capito? WhatsApp. Allora, dice, con quelle WhatsApp che avete nel cellulare, piantatela. Fatevi spade di rosari, cioè invece che leggere e perdere tempo con quelle cose là, ecco, fatevi delle spade che sono corone di rosari e lance con le vostre falci, anche il più debole dica io sono un guerriero, per cui sono vecchio, sono malato, sono mezzo morto, ecco, altro che leggere WhatsApp, recitate il Santo Rosario e sparate, ecco, pensate San Michele, che bel guerriero, chi è come Dio, ecco, lui sì che ha questa spada di fuoco e combatte, no? E combatte e dà, mostra la vittoria, che vengono cacciati tutti coloro che sono contro Dio. Allora, questi disgraziati, perché come li devo chiamare? Sono fratelli disgraziati, massoni, cosa hanno fatto? Nei loro piani, dice adesso noi dobbiamo togliere dalla messa la preghiera finale al Maccabeo, angelico, che sarebbe San Michele Arcangelo, togliete di mezzo perché quello là è terribile, no? Per cui toglietelo di mezzo, e hanno obbedito, l'hanno tolto alla fine della messa, alla preghiera di San Michele Arcangelo, è vero. E poi non vi dico tutte le altre cose perché sennò dobbiamo fare una trasmissione tutta speciale, ma volevo dire, in questa situazione così miseranda e miserabile, ma è mai possibile che sono diventati tutti muti quando c'è da dire la verità e sono chiacchieroni quando devono dire le balle, no? È mai possibile che questi qui la voce ce l'hanno soltanto per essere menzogne, menzogneri ed eretici, e poi quando c'è da dire la verità sono diventati cani muti, incapaci di latrare? Bene, adesso Anna dice, meglio che te fermi, vero? Adesso noi possiamo leggere, vero? La prima lettura,
sì.
considerando che però c'è il triduo vero, della presentazione della Beata Vergine Maria, ecco, allora oggi dice, per quel serafico fervore con cui servisti il Signore fin dai tuoi primi anni, ottienici, o Santa Vergine, cara Madre nostra Maria, che con vero spirito di devozione ci accostiamo ai Santi Sacramenti, con vero spirito di devozione ci accostiamo ai Santi Sacramenti e ci tratteniamo nella casa del Signore. Quanti sono? Andate in pace, la messa è finita, non c'è più nessuno. Eccoli qua i cristiani da combattimento, ma che Maccabei, no? Qua, non so se sono, diciamo, dei Babbei, non dei Maccabei. Ecco, allora, Anna, adesso tu puoi leggere la prima lettura.
Sì.
Io non ce la facevo più a trattenermi, perché quando uno vede tutte queste cose qua e tace, vuol dire che è uno scellerato come tutti gli altri che tacciono.
Certo. Allora, la figura di Eleazaro, ormai anziano, che conclude la sua vita rimanendo fedele al Signore, preferendo morire piuttosto che offenderlo, è davvero esemplare. Gli propongono uno stratagemma per sfuggire alla morte, attraverso il quale però rischierebbe di scandalizzare i più giovani, violando apparentemente le sante e venerande leggi. Egli dunque rifiuta il compromesso e riceve la corona del martirio. Spronati da questo esempio, testimoniamo anche noi la fede, senza lasciarci vincere dal rispetto umano. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni un tale Eleazaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re, perché agendo a questo modo sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizia e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché, egli diceva, non è affatto degno della nostra età a fingere con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per una piccola e brevissima esistenza si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiarono la benevolenza di poco prima in avversione, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia, mentre stava per morire. Sotto i colpi disse tra i gemiti: «Il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire alla morte, soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di lui». In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione.
Allora, dice, sentite qua, ma egli, facendo un nobile ragionamento, provo a dire che chi fa un ragionamento giusto è un nobile ragionamento, ma disgraziati, diciamo quelli che fanno ragionamento alla rovescia, no? Degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, per cui il prestigio non è solo della vecchiaia ma anche della carica che hai, della raggiunta veneranda canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, sperando che sia così, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, per cui specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, è vero? Amoris Laetitia, non ha ancora avuto la risposta, la santa legge di Dio. Rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché egli diceva non è affatto degno della nostra età fingere, vero, per far piacere a qualcuno, io devo far finta di non aver capito bene, di essermi spiegato male, no, devi dire la verità. Ecco, imparare da Eleazaro, si è passato alle usanze stranieri, cioè praticamente alle usanze protestanti, va bene, e Martin Lutero è entrato in Vaticano, che è all'inferno, pensate un po'. A loro volta, per colpa mia, della mia finzione, per una piccola brevissima esistenza, pensa quanta gente stai ingannando, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Ecco, questa lettura qua, chi è che deve leggerla? Deve leggerla coloro che sono chiamati a dire la messa tutte le mattine e quando la leggono, se non gli vengono i brividi, ecco, io non lo so, uno non vuol capire. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età, degno di tutto ciò che mi è stato messo, anche dell'onore, che però lo perdo in questo modo, e lascerò ai giovani un nobile esempio perché sappiano affrontare la morte. Ecco, nobilmente per le sante venerande leggi, ma ste leggi chi è che le ha fatte? Dio, vero, è legge di Dio, questi qui sono morti per le sante venerande leggi, questi invece fanno morire per le sante venerande leggi calpestate. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio, meglio morire fisicamente che spiritualmente, no? Allora, fecero di tutto per convincerlo ad accogliere, ecco, l'invito del re, no? Ma qui diciamo che il cristiano deve dare testimonianza. Noi abbiamo il Padre Pio che è stato strapazzato dalla Chiesa, no? E ha offerto anche queste cose in previsione di quello che sta succedendo anche adesso. Difatti lui ha detto così: finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io, quando sarò morto ve la vedrete voi. Qui dal 68 in poi adesso ce la vediamo noi, ma non c'è un sostituto di Padre Pio che combatte, perché qua sono tutti sordomuti. Ecco, e il Signore diciamo che guarirebbe anche quelli che vogliono riacquistare l'udito e anche la favella, perché questi sordomuti incapaci di latrare, diciamo, se si pentissero e dicessero: no, non possiamo tradire i nostri fratelli, non possiamo tradire i nostri fondatori, non possiamo tradire Gesù Cristo, non possiamo tradire gli apostoli che sono morti per la fede, non possiamo tradire, meglio che crepiamo noi piuttosto che muoiano i nostri fratelli. Ma chi è che fa questo ragionamento? Lo fa chi ha la fede. Ma è per quello che il Signore ha detto: quando tornerò, dice, troverò ancora la fede, troverò ancora la fede. Ma la troverà sta fede? Ma dov'è sta fede? Ma quale fede? Ma che tipo di fede abbiamo noi? Non è quella cattolica, apostolica, romana, tramandata da Gesù Cristo e da tutti i papi, diciamo, che hanno servito fedelmente il Signore e le sue leggi. Ecco, adesso, e cosa devo fare, Anna? Mi sembra, basterebbe, vero? Basterebbe? No, dico basterebbe. Allora, noi abbiamo anche abbiamo anche il Salmo.
Certo. Il ritornello: il Signore mi sostiene. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono, molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu sei il mio scudo, Signore. Sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Non temo.
Ecco, allora, Signore, quanti sono i miei avversari? Uno dovrebbe pensare: se io non sono fedele a Gesù Cristo, ai santi fondatori, a tutti i santi dottori, vuol dire che questi sono tutti i tuoi avversari, perché praticamente non si può sbugiardare la verità per far entrare nei cuori degli uomini ignari, perché credono, è vero, le eresie, è vero, gli abomini. Allora, molti contro di me insorgono, molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ecco, allora uno dovrebbe pensare: se io non mi comporto bene, se non tengo alta la bandiera, se non combatto per la verità, perché devo difendere la verità, cioè la fede vera, diciamo, per me non c'è salvezza, perché praticamente ho voltato le spalle a Dio. Ma se invece, diciamo, preferisco essere strapazzato pur di non voltare le spalle a Dio, allora la salvezza c'è, perché meglio morire da fedeli che morire da infedeli, andando d'accordo con il mondo, la carne e il demonio. Ma tu sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Allora, tu sei il mio scudo, cioè io non confido negli uomini, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, capite? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore, perché non sarà mai deluso. Queste cose qua, questa qui è parola di Dio, va bene, se uno la capisce va bene, se non la capisce perché non la vuol capire o perché è ebro di orgoglio, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione. Allora a gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio, il Signore mi sostiene, non temo la folla numerosa che intorno a me si accampa. No, non devi aver paura, abbi piuttosto paura di perdere la vita eterna. Questo ti deve spaventare, il resto non ti deve far paura. Ecco, il principe di questo mondo sa che ha poco tempo e sta praticamente massacrando anche la fede di tanti cristiani e si serve addirittura di coloro che dovrebbero trasmettere la verità tutta intera, difendendola a spada tratta, vero? Ecco, a spada tratta, come San Michele. Ebbene, adesso chiediamo la pausa musicale,
sì.
Vero?
Sì, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391, e ci ritroviamo tra un breve momento musicale. Ave Maria. Claudio, passiamo al Santo Vangelo. Sì, allora.
Sì. Allora, pensa se praticamente c'è Zaccheo, vero, oggi?
Sì, sì.
C'è Zaccheo. Io poi naturalmente lascio la parola a Don Dolindo,
sì.
Ma pensavo Zaccheo... è salito sul sicomoro,
sì.
Per vedere Gesù.
Sì.
Ma benedetti cristiani, ma volete vedere Gesù? Dovete salire in braccio alla Madonna, benedetti, mamma mia. Eccolo là. Allora, chi sta in braccio alla Madonna? La Madonna gli fa vedere Gesù, no? Non è il sicomoro si fa vedere Gesù, no? Bisogna salire in braccio alla Madonna. E per salire in braccio alla Madonna bisogna fare tutto quello che lei chiede, e lei chiede rosari, e lei chiede rosari, lei chiede rosari, lei chiede anche, soprattutto, ecco, la carità verso il prossimo che va perduto perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per lui, e la gente si abitua alle cose ma non le capisce. Allora la Madonna a Fatima ha insegnato quella giaculatoria: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ma questa giaculatoria non va detta così, diciamo, tanto per dirla, bisogna pensare al peso che ha questa giaculatoria. Cioè, io sto pregando che delle anime che sono destinate all'inferno non ci vadano, e allora cosa faccio? Dico rosario? Ma quando ho finito dico, ma perché ogni giorno muoiono 250.000 persone, quante andranno all'inferno? E io quanti rosari dico? Uno, tre Ave Marie? No, devo aumentare perché mancano, ci sono troppi assenteisti, ecco, soprattutto poche corone si vedono in mano ai parroci, va bene, perché hanno da fare. Hanno troppe cose da fare, per cui non hanno tempo. Allora vedete, praticamente noi aiutiamo le cose di qua che hanno un valore che hanno, no? E non pensiamo a quelli, non pensiamo ai defunti che sono in carcere del purgatorio. Ma diciamo, sì, preghiamo per i nostri cari defunti, ma è troppo poco, scusa, no? Devi offrire qualcosa, no? Per ottenere il riscatto di chi sta in prigione del purgatorio, no? E poi ci sono quelli che rischiano l'inferno. Allora io praticamente, siccome a sentire l'aria che tira vanno tutti in paradiso, perché Martin Lutero ha detto che siamo tutti salvi, e qui ci credono quelli che finiranno all'inferno, poi alla fine andranno a trovare lui, che è il maestro praticamente delle eresie, è così. Allora praticamente insegna questa preghiera. Allora quando dico Gesù mio, devo guardare Gesù crocifisso. Perdona le nostre colpe, che sono catene montuose di peccati. Preservaci dal fuoco dell'inferno che meritiamo. Porta in cielo tutte le anime, specialmente tu vuoi andare in paradiso e lasci andare all'inferno i tuoi fratelli. In paradiso non ci vai neanche tu, devi andare a piangere i tuoi peccati di omissione di soccorso e finirai in purgatorio se ti va bene. Ecco, questo è quanto, e adesso tu leggi pure tutto quello che devi leggere, ma siccome mi vengono così, no, allora io le devo dire, se no poi me le dimentico.
Va bene, grazie. Allora, Zaccheo, docile all'impulso della grazia e compunto della sua vita di peccato, tenta di vedere Gesù. Essendo piccolo di statura e a causa della molta folla, decide di salire su un albero per poterlo scorgere. Il Signore premia l'audacia di quest'uomo recandosi a casa sua. I presenti però mormorano contro di lui, perché è entrato nella casa di un pubblicano, ossia di un peccatore pubblico. Gesù allora coglie l'occasione per manifestare di essere venuto a salvare i peccatori. Dal Vangelo di San Luca, secondo San Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Passiamo a Don Dolindo. Per andare verso Gerusalemme, Gesù, continuando nel suo cammino, attraversò Gerico. La fama dei miracoli da lui operati, specialmente quella dei ciechi, ai quali aveva ridonato la vista, suscitò grande entusiasmo nella città ed il popolo gli si affollò straordinariamente intorno. Ora vi era in Gerico un capo dei pubblicani doganieri, il quale, sentendo che passava Gesù, corse e si mescolò prima tra la folla nella speranza di vedere chi fosse. Egli era ebreo, come si rileva dal suo stesso nome ebraico, Zaccai, che significa puro, giusto, e come ebreo aveva anch'egli la speranza del Redentore futuro. Volle vedere Gesù, dunque, non per una semplice curiosità, ma per osservare chi fosse, cioè se avesse qualche cosa di straordinario che potesse farlo riconoscere per il Messia promesso. Zaccheo, capo dei doganieri pubblicano, esosi esattori delle gabelle romane che facevano 1000 soprusi al popolo, era riguardato come un peccatore più degli altri. Piccolo, di statura, doveva essere molto scaltro ed intelligente per stare ad un posto di responsabilità che faceva correre anche rischi di aggressioni da parte degli angariati, e richiedeva una mano ferma per tenere disciplinati i suoi subalterni. Doveva avere però un buon fondo di rettitudine, come appare dal modo con il quale accolse la grazia di Dio, ed un'anima semplice, come può rilevarsi dal gesto che fece per vedere Gesù. Piccolo di statura, ma svelto, e nel pieno vigore delle forze, come si rileva dal suo gesto, non potendo in nessun modo farsi largo tra la folla né scorgere Gesù da lontano, uomo pratico com'era, ebbe un'idea geniale. Corse avanti per dove doveva passare Gesù e, visto un albero di sicomoro, vi si arrampicò e vi stette per osservare a suo agio il Maestro Divino. Il sicomoro si prestava a fargli da stazione di osservazione perché ha i rami quasi orizzontali e non è molto alto. Egli dunque si appoggiò comodamente ai rami e attese. Notò l'ondeggiare della folla e dall'alto forse non gli sfuggì la miseria di quel popolo angariato, e ciò può supporsi dalla risoluzione che prese sotto l'impulso della grazia di dare ai poveri metà dei suoi beni. La grazia non opera mai assalti nell'anima nostra, e poté utilizzare l'ispezione che Zaccheo fece del popolo dall'alto dell'albero. Appena Gesù passò per quel luogo, alzò gli occhi e, visto Zaccheo, si fermò e lo invitò a scendere, dicendogli che gli occorreva fermarsi nella sua casa. Zaccheo apprezzò l'onore altissimo che gli veniva fatto, e scendendo in fretta lo accolse con grande gioia. La sua dimora non doveva essere molto lontano, e tutto il popolo, vedendo che Gesù andava da un uomo peccatore, cominciò a mormorare. Eppure avrebbe dovuto esaltare Gesù e ringraziarlo, perché la conversione di Zaccheo fu di immediato vantaggio per i poveri e per tutti quelli che erano stati angariati da lui. È evidente che Gesù andò da quel peccatore per convertirlo e disse che gli occorreva fermarsi in casa sua, perché voleva spingerlo a regolare le ingiustizie che aveva commesse. Non ebbe bisogno di parlargli, gli bastò visitarlo. E poiché Zaccheo aveva accolto il suo primo invito, accolse con prontezza anche quello che gli faceva dell'anima e disse: «Ecco, oh Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno gli rendo il quadruplo». Al contatto con Gesù sentì una grande carità per i poveri e poiché Gesù era andato da lui per perorare la causa dei diseredati e degli angariati e gli sentì nel suo cuore il calore di quella fiamma di bontà e si sentì tutto trasformato. Diventò prodigo nella carità ed esuberante nella giustizia. Dette metà di quello che gli apparteneva e riparò al quadruplo quello che aveva frodato. Con questo Zaccheo si mostrò pentito non solo dei peccati contro la giustizia, ma di tutti quelli che aveva fatto. Con il suo esempio trasse tutta la sua famiglia a seguire Gesù, riconoscendolo per Messia. Accettò la salvezza che veniva da lui e perciò Gesù disse con accento di grande soddisfazione che la salvezza era entrata per quella casa, formando del suo capo un vero figlio di Abramo. Era venuto a cercare e salvare ciò che era perduto ed il suo cuore divino esultava, accogliendo un'intera famiglia a salvezza. Gesù attraversò Gerico, una città di commercio, e colui che rappresentava in certo modo il movimento di quel traffico come capo dei doganieri era piccolo, piccolo di statura, e non poteva vederlo per la folla. Si può dire che il concentrarci nei guadagni e negli affari temporali senza occuparci del nostro ultimo fine ci renda piccoli di statura spirituale, incapaci di elevarci alle cose celesti ed oppressi dalla moltitudine degli affari come da folla tumultuante. Non è possibile vedere Gesù in questa deprecabile piccolezza e bisogna scendere più in alto, facendo uno sforzo per staccarsi dalle cose terrene. Un primo atto di virtù, una rinuncia, un fioretto, anche minimo, offerto a Dio, può levare d'un tratto la nostra statura spirituale, farci vedere Gesù e metterci sotto il suo sguardo per ottenere da Lui grazia e misericordia. Gesù ci invita a riceverlo nella nostra casa, comunicandoci di Lui sacramentato. E allora che Egli viene a noi per portarci la salvezza e la santificazione. Con infinito amore Egli ci invita dal santo tabernacolo e standovi come cibo e bevanda ci dice veramente: «Mi occorre fermarmi nella tua casa». Scendiamo presto dalle povere alture della vita terrena e andiamo a Gesù ricevendolo con gioia come nostro unico bene ed unica vita. Dilatiamo il cuore nella carità affinché la bontà di Dio ci ricolmi di grazie e ripariamo le colpe commesse affinché ci usi misericordia. Gesù si trattenne nella casa di Zaccheo, dove convenne molta gente e i suoi discepoli. La conversione di quella famiglia gli fece risplendere il volto di gioia ed aveva nel suo tratto qualche cosa di immensamente nobile e regale. Siccome poi nei discorsi che ebbe con Zaccheo non poté non fare allusioni al regno di Dio, la gente che ascoltava pensò che egli andava a Gerusalemme proprio per trionfarvi e per inaugurarvi un'epoca novella di prosperità e di indipendenza politica. Il pensiero dell'inizio del regno temporale del Messia era tanto più insistente nel popolo quanto maggiore era la tirannide dei suoi oppressori, e specialmente di Archelao e dei Romani. E perciò Gesù si servì del ricordo che tutti avevano dell'investitura di quel tiranno e della violenza delle sue vendette per disingannarli con una sua parabola sull'idea di un simile regno del Messia. Archelao era andato a Roma, in un lontano paese, per farsi nominare re, e i giudei che sapevano la sua perfidia e quella paterna avevano mandato un'ambasciata ad Augusto supplicandolo a non nominarlo re. Archelao ritornò da Roma, confermato nel regno, benché col solo titolo di etnarca, e fece aspra vendetta dei suoi nemici. Gesù dunque disse: un uomo nobile andò in un lontano paese a prendere possesso di un regno e poi tornare. L'uomo nobile della divina nobiltà di figlio di Dio era proprio lui, che per prendere possesso del suo regno doveva andare prima lontano, lontano, morendo, e poi doveva ritornare in terra per giudicare tutti ed inaugurare il suo vero regno. Non era dunque imminente il suo trionfo, ma la sua dipartita dalla terra. Il nobile non parte per lontano paese senza lasciare nella terra della quale doveva ricevere l'investitura un segno del suo dominio. E chiamati a sé i servi, ossia 10 notabili del regno, diede a ciascuno di loro una mina, cioè 100 dramme, perché le avessero negoziate. Era poca cosa in realtà, ma egli, nella sua generosità, voleva solo dai servi un segno di fedeltà per ricompensarli al ritorno abbondantemente. Gesù Cristo, ascendendo al cielo per preparare il trionfo del suo regno, chiamò i suoi servi, i fedeli ed i sacerdoti, e donò loro grazie particolari perché con la corrispondenza le avessero cresciute e santificandosi avessero meritato un posto particolare nel suo regno glorioso. Le grazie sono un vero tesoro e Dio le dà a tutti ugualmente, senza accettazione di persone. Chi vi corrisponde di più le accresce di più e chi meno ne ricava minore vantaggio. Il giudice supremo viene poi ad esaminare lui il merito o il demerito di ciascuno e, a seconda della corrispondenza, assegna il premio. Il nobile signore, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, ritornò e chiamò i suoi servi per vedere quale guadagno avessero fatto. Il primo portò 10 mine in più, il secondo ne portò 5, ed ebbero ciascuno l'amministrazione di 10 o di 5 città. Il terzo si presentò con la mina che aveva ricevuto, dicendo che, temendo l'ingordigia del padrone, l'aveva custodita nel fazzoletto per non perderla. Lo spirito di timore l'aveva reso praticamente ozioso, e pur avendo riportato ciò che aveva ricevuto, meritò un giudizio severo e la privazione della mina ricevuta, che fu data a chi ne aveva guadagnato 10. Chi ha il cuore largo innanzi a Dio ed è attivo con l'amore e con lo zelo, accresce le grazie ricevute e merita in proporzione una grande gloria nel cielo. Chi ha il cuore meno largo fa fruttificare più limitatamente le grazie e riceve un premio più ristretto. Chi si fa dominare dallo spirito del timore per voler troppo custodire i doni di Dio li rende infruttuosi e merita castigo. Sono in sintesi le tre vie per le quali camminano le anime nel terreno pellegrinaggio: via di fervore e di fiducia, via di trepidazione e di ristrettezza, via di servile timore e di inerzia completa. Chi confida in Dio riceve sovrabbondanza di grazie, ed è perciò da stolto scegliere una via diversa da questa per servire il Signore. È evidente dalla parabola di Gesù che la manifestazione del regno di Dio avverrà fra questi due estremi: anime che corrispondono alle grazie e danno grande esuberanza di doni, e anime che si lasciano prendere da uno spirito di timore si formano un falso concetto di Dio e non sanno produrre nulla. Oggi ci troviamo molto spiccatamente in queste condizioni, poiché ad anime piene di amore e di zelo fanno riscontro anime morte, che non si curano degli interessi di Dio e di quelli propri. Abbracciamo la via della fiducia e non ci rendiamo come quelli che nel giudizio saranno messi a morte, cioè condannati all'eterna perdizione per aver rinunziato al regno di Dio. Amen.
Amen. Amen. Ma forse è finita lì. Diciamo, con tutto quello che si legge, no? Cioè noi non possiamo pensare che dopo tutto quello che è scritto nella Sacra Scrittura uno dica: ah, io queste cose non le ho mai sentite, ah, che bello, anche come la spiegate bene. Ma cioè, praticamente noi siamo qui per andare là, non è che siamo qui per restare qui. E allora uno deve pensare, siccome devo partire, ogni persona che deve partire, io spesso sono anche in viaggio, bisogna preparare la valigia, è vero, bisogna preparare i documenti, bisogna preparare anche, diciamo, qualche soldo che, per le spese, vero? Allora, praticamente, sai che devi partire e devi prepararti, devi preparare. Non ho capito perché noi dobbiamo partire per andare a una vita eterna, di eterna godimento, di eterna dannazione, ma diciamo una vita eterna, di qua devo partire. Dimmi che valigia stai preparando. Dimmi se sta valigia è vuota di, cioè vuota di meriti, dimmi se è piena di peccati, ma sta valigia, cosa c'è dentro in questa valigia? E allora io vedo che poi quando la gente si confessa, perché gli spieghi quali sono i peccati, i 10 comandamenti, dice: ho vuotato una valigia di peccati, mi sento leggera, vedere la valigia vuota dei miei peccati mi rincuora e dico quanto è grande la misericordia di Dio. Ma non sapete, nel giorno o nell'ora siate preparati. Ma allora uno che è stolto continua a caricare la valigia di demeriti, cioè di peccati, di eresie, di cose sbagliate, vero? Io come dico alla gente che dice o pensa di derivare dall'Homo sapiens, ma dov'è questo Homo sapiens? Io non ci credo che sia sapiens quell'uomo lì, eh? È un uomo veramente che è un ingannato, è uno che è stolto, ecco, diciamo che è stolto e basta, è perché continua a vivere nella carne, vero? E non pensa che c'ha da salvare l'anima con le proprie vita, ecco, con le proprie azioni, con l'amore di Dio, con l'amore al prossimo, cioè devo spendere la mia vita giorno per giorno per colui che me l'ha data. Non è mica mia la vita, no? Come pretendo io di fare quello che voglio io? E poi magari dico il Padre nostro e dico: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. No, la tua zucca proprio è vuota, se fosse vuota. Ma probabilmente c'è l'altra possibilità, che è piena di scemenze, no? Come la zucca praticamente, che è parzialmente vuota e l'altra parte è occupata dalle scemenze. Questa qui è l'immagine esatta della testa dell'uomo di oggi, eh? Piena di scemenze e parzialmente vuota. Allora il nemico dice: ti riempio io di altre cose che non esistono. Ecco, invece colui che pensa alla vita eterna dice: io non so il giorno, non so l'ora. Come mi presento, con quale valigia di meriti, vero, o di peccati, con quale valigia mi presento al check-in, eh? Con quale valigia mi presento? Allora, dico, è strano perché quando vado in aeroporto sembra che ci sia più gente per aria che gente per terra, fa impressione quanta gente vola quanti milioni di persone sono per aria, ma anche con la zucca sono per aria, perché non pensano, vero, non pensano che hanno dovuto fare un check-in per poter passare, devono avere solamente diciamo materia che si può trasportare e il resto non si può trasportare, eccetera eccetera. Allora dico, tutti quanti si preparano, hanno la valigia su misura, il peso su misura, gli elementi che mettono dentro secondo le regole, e tu che devi fare un viaggio nell'eternità a ste cose non pensi, ma vedi che non sei sapiens, sei uomo zucca, eh? Uomo zucca, ecco, scemenze e vuoto. Ecco, allora, Anna, sono sempre esempi, vero, troppo semplici per dire io non li capisco, no? Dico, no, chi è che non li capisce? Bisogna pagare anche il biglietto per volare, capito? Bisogna pagarlo. Ecco, allora, i talenti che ti ho dato, cosa ne hai fatto? Cosa hai fatto dei talenti? È vero, voi pensate, dobbiamo pregare per i sacerdoti? I santi, i mistici dicono che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali. Pensate un po', hanno avuto un sacco di talenti e non li hanno spesi per la gloria di Dio, ma addirittura li hanno usati per dare gloria al demonio, perché i doni che il Signore ti dà, tu li hai comunque. Il demonio, i doni che aveva, li ha tutti ancora, gli manca l'umiltà. Ecco, pertanto tutti questi doni li hai usati per offendere colui che te l'ha dati? E allora, pensiamo un po', mi hanno mandato un avviso, ecco, di un americano, ovvero di uno statunitense, che praticamente è stato multato. Per qual motivo è stato multato? Dice, San Francisco, traffico di bimbi abortiti, maxi multa per chi denunciò. A San Francisco la giuria di un tribunale imbeccata da un giudice pro aborto obbliga David DeLayden e altri attivisti pro vita a pagare 2,2 milioni di dollari alla Planned Parenthood dopo la pubblicazione dei video girati di nascosto, che si veda, ecco, quello che hanno combinato. Allora, ai tempi degli Aztechi, io sono stato a Città del Messico e lì siamo andati sulle due piramidi, quello della luna, del dio luna e del sole e della luna, e lì praticamente venivano ammazzati i bambini. Ma bisognava che il cuore, bisognava estrarre il cuore da vivi, bisognava strappare, squartati, tirare fuori il cuore vivo, e che poi questi volevano buttati giù da questa piramide, no? Ecco, a quel tempo. Poi è apparsa la Madonna a Juan Diego e diciamo da lì è cambiata, si sono convertiti un sacco di persone. Allora, dopo tanti secoli abbiamo ancora le piramidi della Parenthood, vero? Che praticamente ammazza i figli, diciamo questa associazione abortista. Vedete, il demonio è sempre lo stesso, non è cambiato niente. Altro, noi pensiamo che siamo nel 2019 e ci sia qualcosa di nuovo. Il demonio è sempre cornuto, non ha cambiato niente, è sempre lui. E l'uomo è il solito fesso che crede più al demonio che al Signore. E allora queste cose accadono, poveri noi. E quando è che ci svegliamo? Quando è che ci svegliamo? Ma quelli che devono gridare, dove sono finiti? Dove sono finiti cani muti incapaci di latrare? Ave Maria. Io vuoi leggere il fioretto?
Sì. Luigi Martin e Maria Zeglia Guerin, inizialmente orientati alla consacrazione religiosa, si incontrarono presso il ponte Saint-Léonard ad Alençon e da allora non si separarono più. Dal loro matrimonio, celebrato a mezzanotte del 13 luglio 1858, nacquero 9 figli. ma solo 5 femmine sopravvissero. Tutte divennero religiose. La più nota tra loro è certamente Santa Teresa di Gesù Bambino, canonizzata nel 1925 e dottore della Chiesa dal 1997. Zelia morì per un cancro al seno nel 1877, mentre Luigi, affetto di arteriosclerosi e da paralisi, si spense nel 1894. Le loro cause di beatificazione, avviate separatamente dalla fase romana in poi, ebbero percorso congiunto. Beatificati sotto Papa Benedetto XVI, il 19 ottobre 2008 a Lisieux, sono stati canonizzati da Papa Francesco quasi 7 anni dopo, il 18 ottobre 2015. Sono i primi sposi a raggiungere insieme la santità ufficialmente riconosciuta. La loro santa vita testimonia a tutti la bellezza del matrimonio cattolico vissuto nella piena fedeltà al Signore. C'è un pensierino di Santa Teresina: le creature sono dei giardini, degli strumenti, ma è la mano di Gesù che dirige tutto. Non bisogna vedere altro che Lui in tutto. Ecco, proponiamoci di recitare il Santo Rosario per la santità del matrimonio cristiano. Bene, santa giornata a tutti.
Ave Maria a tutti.
Anche da parte di Anna. Ave Maria.